diagnosticar el Alzheimer con un examen de sangre. Un test promete diagnosticar el Alzheimer con anticipo respecto a síntomas en manera affidabile, ma gli interrogativi di tipo pratico ed etico superano le certezze. Un gruppo di ricercatori della Washington University di St. Louis ha annunciato di essere riuscito a mettere a punto un test per individuare con un semplice esame del sangue la proteina beta-amiloide, ritenuta il segno distintivo della malattia. L'esame, descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Neurology, sarebbe assai più sensibile dei mezzi oggi a disposizione e permetterebbe di stabilire una diagnosi abbastanza sicura anche anni o decenni prima che la malattia si manifesti. A scanso di semplificazioni ed equivoci, la notizia va però inquadrata nel contesto della ricerca e delle conoscenze attuali sul morbo di Alzheimer. Come funziona? Il test, che utilizza una tecnica tipica della chimica, la spettroscopia di massa, riesce a misurare la presenza nel sangue della proteina beta-amiloide, le famigerate placche che secondo l'ipotesi sostenuta da decenni accumulandosi nel cervello causerebbero i sintomi della demenza, sono infatti costituite proprio da questa proteina. Per questo test, in particolare, è stato preso in considerazione il rapporto di due forme della beta-amiloide, chiamate 40 e 42, che si modificano in un modo caratteristico via via che gli accumuli di proteina nel cervello aumentano. Lo studio ha coinvolto 158 persone oltre i 50 anni di età, tutte normali dal punto di vista cognitivo all'inizio dello studio, che nel corso del tempo si sono sottoposte ad esami come la scansione del cervello con la PET, il mezzo di indagine oggi spesso utilizzato per diagnosticare la malattia, e a test di memoria e ragionamento. Ricercando e misurando la proteina beta-amiloide nei campioni di sangue raccolti nel corso dello studio, i ricercatori hanno verificato che anni prima che le placche apparissero alla PET, il test era in grado di individuare chi avrebbe sviluppato le placche. In particolare, combinando i dati del test sul sangue con altri fattori di rischio per l'Alzheimer, come l'età, la presenza di geni noti per predisporre alla malattia, in particolare la variante APOE4, i ricercatori hanno ottenuto un'accuratezza piuttosto elevata nel predire la malattia, sicuramente superiore a quella che i medici riescono a ottenere oggi. I dubbi? Questo test, come i molti altri tentativi in corso di individuare e diagnosticare in modo precoce la malattia, prima che si manifestino i sintomi, lascia però aperte molte domande. La prima riguarda le fondamenta su cui poggia questo strumento, vale a dire la teoria che la proteina beta-amiloide sia collegata in modo specifico al morbo di Alzheimer. Ritenuta un'ipotesi forte per molti anni, negli ultimi tempi si è indebolita, con il fallimento dei molti studi clinici di farmaci che miravano a trattare il morbo di Alzheimer proprio eliminando le placche di beta-amiloide. Se questi farmaci non hanno funzionato nel ridurre i sintomi della demenza, pur eliminando dal cervello le placche, sono in molti ora a dire, significa che la beta-amiloide non è la causa dell'Alzheimer. Del resto, si dà ormai per acquisito che gli accumuli di beta-amiloide possano essere presenti anche nel cervello di persone sane, e viceversa che alcuni malati non le abbiano. Dunque, il ruolo della proteina beta-amiloide nella genesi della malattia, ammesso che esista, è sicuramente più complesso di quanto ipotizzato inizialmente. Sapere in anticipo. Altra questione aperta è l'utilità di questi test, e di tutta la linea di ricerca che punta alla diagnosi precoce da un punto di vista pratico e anche etico. A che cosa serve diagnosticare con anni di anticipo una malattia per cui allo stato attuale non c'è cura? Anche gli autori dello studio sul nuovo test comunque ipotizzano un ruolo assai ristretto per questo test, non certo, almeno al momento, per indagini di massa su potenziali malati ancora perfettamente in salute. La sua utilità principale, anche se passerà ancora del tempo prima che venga messa a punto una versione utilizzabile per scopi clinici, sarà per reclutare pazienti per le sperimentazioni di farmaci. Uno strumento per gli studi clinici. Secondo una buona fetta di studiosi, l'insuccesso dei molti studi è dovuto al fatto che finora le molecole sperimentali sono state utilizzate su persone in cui la malattia era già in fase piuttosto avanzata, o si erano manifestati almeno i primi sintomi, cioè troppo tardi per una malattia che probabilmente impiega decenni per manifestarsi. Uno dei tentativi ancora in corso è di provare a utilizzare gli stessi farmaci, ma ancora prima, in persone in cui il meccanismo della malattia è già innescato, ma che non possono ancora essere definiti malati. I potenziali candidati per i trial clinici di questo tipo vengono individuati soprattutto grazie alla PIT, che però è un esame complesso e costoso. Se si potesse utilizzare un esame del sangue assai più economico, le ricerche sarebbero più spedite e sarebbe anche più a portata di mano la possibilità di confermare o confutare rapidamente ipotesi di ricerca e di cura. Parte Mosaic, la più grande missione di ricerca nell'Artico della storia. Siamo andati a Troms, in Norvegia, per osservare da vicino la partenza della Polarstern, la nave che si farà imprigionare dal ghiaccio artico e navigherà insieme ad esso per una memorabile missione scientifica. La Polarstern è pronta, la nave rompighiaccio tedesca è ancorata al porto di Troms, nel nord della Norvegia, in attesa della partenza di oggi per quella che è definita la più grande spedizione di ricerca nell'Artico. Da stasera navigherà verso nord in cerca di un approdo decisamente più insolito di questo molo norvegese, una lastra di ghiaccio nell'Artico centrale a cui la Polarstern si ancorerà per poi lasciarsi bloccare in mezzo al pack. E stretta nel ghiaccio si sposterà con esso seguendo il suo moto dettato da venti e correnti. Il rompighiaccio tedesco è il fulcro della spedizione Mosaic Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, a cui prendono parte 19 nazioni dalla Germania con l'Alfred Wegener Institute a USA, Russia, Cina, Svezia. Coinvolgerà 600 scienziati impegnati in più turni a bordo della nave, oltre a quelli a terra, un tutt'uno col ghiaccio. L'avventura durerà oltre un anno, la Polarstern parte ora a fine estate, quando il ghiaccio è al suo minimo di estensione. Arrivata a nord della Siberia, raggiunto il pack, cercherà una lastra spessa e adatta per ancorarsi e passerà i mesi seguenti lì, bloccata dal nuovo ghiaccio che si formerà con l'avanzare della stagione. Nemmeno un rompighiaccio infatti riuscirebbe a farsi largo tra i ghiacci invernali e ad arrivare nella zona centrale dell'Artico, che per questo d'inverno è praticamente inaccessibile, come nell'Ottocento. Così il team di Mosaic ha ripreso l'idea dell'esploratore norvegese Fridtjof Nansen, che a fine Ottocento bloccò tra i ghiacci la sua nave Fram aspettandosi di essere portato fino al polo nord dal loro spostamento. L'avventura della Fram durò 3 anni, ma la Polarstern tra un po' più di un anno dovrebbe arrivare tra la Groenlandia e le Svalbard, un arcipelago norvegese, e quindi abbandonare i ghiacci. Intanto gli scienziati a bordo avranno modo di fare misurazioni, raccogliere dati, recuperare campioni di ogni tipo, direttamente, senza ricorrere a boe o satelliti, nel cuore della regione e in pieno inverno. Attorno alla nave, sul ghiaccio, nascerà una vera città della scienza con diversi laboratori che si occuperanno di analizzare le acque dell'oceano, capire meglio un ecosistema così estremo, studiare l'atmosfera. Certo, il tutto con temperature che possono arrivare a meno 45 gradi centigradi nel buio della notte polare e tenendo alla larga gli orsi. Silenzio, lo smartphone ti ascolta, ma è una bufala. Una ricerca inglese smentisce la bufala del cellulare che ti ascolta, ma ciò non significa che non sappia tutto di te. No, il tuo cellulare non ti ascolta e non divulga a nessuno i tuoi più segreti riservati, è la conclusione di una ricerca pubblicata di recente che dovrebbe finalmente mandare in soffitta una delle più diffuse teorie cospirazioniste a sfondo tecnologico, la pubblicità che ti segue. Lo studio parte dalla sensazione lamentata da molti utenti soprattutto sui social network di vedere sul proprio smartphone banner pubblicitari relativi a prodotti o servizi mai cercati online, ma dei quali si è parlato con amici e conoscenti. La ricerca è stata condotta nei laboratori di Wandera, azienda britannica specializzata in sicurezza informatica. I ricercatori hanno installato alcune tra le app più note, tra cui Facebook, Chrome e Amazon, su diversi telefoni Android e iOS, accettando tutti i permessi di accesso al microfono, al GPS, alla rubrica, eccetera. Questi telefoni sono stati lasciati per 30 minuti in una stanza dove venivano trasmessi in sequenza alcuni spot radiofonici di alimenti per cani e gatti. Un set identico di smartphone con le stesse impostazioni è stato lasciato per lo stesso tempo in una stanza perfettamente silenziosa. Al termine del test sugli smartphone di entrambi i gruppi non è stata rilevata alcuna inserzione a tema, come una pubblicità di croccantini, per dire. Fido telefonino. I ricercatori hanno inoltre analizzato l'utilizzo della batteria dei vari dispositivi e la quantità di traffico dati consumato dalle varie app. I numeri non hanno evidenziato alcuna sostanziale differenza tra i due gruppi di telefoni e non hanno fornito alcuna evidenza relativa ad ascolti o trasmissioni di informazioni non autorizzate. Non c'è alcuna prova scientifica a supporto della teoria che vede gli smartphone al centro di una cospirazione internazionale, ha commentato alla BBC il numero 1 di Wandera, Eldar Tuvai. La rete ti conosce? Ma allora come si spiega la comparsa di banner effettivamente correlati con argomenti in quel momento per noi rilevanti? Se non è direttamente riconducibile a ricerche effettuate online, la comparsa di pubblicità personalizzate può essere collegata a sistemi predittivi particolarmente efficienti, che vengono istruiti dai nostri comportamenti online, dai siti che frequentiamo, alle app che scarichiamo, ma anche offline. Facebook, per esempio, lo afferma del resto molto chiaramente nella pagina delle condizioni del servizio. I dati relativi alla posizione dell'utente e agli acquisti effettuati in alcuni negozi possono essere utilizzati per mostrare agli utenti messaggi pubblicitari personalizzati. Svelato l'arcano,